Il Signore degli Anelli, parte seconda, da Wikipedia, http://it.wikipedia.org. Sezione 5. Temi narrativi. Il senso del romanzo. Il Signore degli Anelli, come abbiamo già detto sopra, può essere visto come un'esplorazione da parte di Tolkien dei suoi interessi per la filologia, le fiabe e la mitologia sia norrena che celtica. Tolkien infatti riempì in maniera incredibile la sua opera di dettagli e particolari. Crea una vera e propria mitologia per la sua terra di mezzo, con tanto di genealogie dei personaggi, linguaggi dei vari popoli, tradizioni, calendari e storie, dettagli che vanno spesso al di là della narrazione dei vari libri, che sono quindi apparentemente fini a se stessi. Molto di questo materiale supplementare è contenuto nelle appendici de Il ritorno del re, ed è inoltre utilizzato nell'intreccio della storia mitologica de Il Silmarillion. Va detto anche che il professore ha sempre avvertito la mancanza di una vera mitologia nella letteratura inglese. Infatti, l'invasione normanna del 1066 fu una vera tragedia per le tradizioni, la lingua e la letteratura indigena. Il Signore degli Anelli è una delle opere con cui egli vuole colmare questa lacuna, creando quindi una mitologia per l'Inghilterra. Tolkien ha descritto il suo romanzo come un lavoro fondamentalmente religioso e cattolico, e le virtù della misericordia e della pietà di Bilbo e Frodo Baggins verso Gollum vincono, e il verso del Padre nostro, e non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, risuonava nella mente di Tolkien, con Frodo intento a lottare duramente contro il potere dell'unico anello. Tolkien dovette ripetere più volte che la sua opera non è un'allegoria di nessun genere. Ma benché il suo pensiero sull'argomento venga chiarito nell'introduzione del libro, vi sono state, a più riprese, molte speculazioni da lui fermamente smentite, come quella che vede l'unico anello allegoria della bomba atomica. La trama de Il Signore degli Anelli nasce dal precedente romanzo Lo Hobbit e, in maniera meno diretta, dalla storia de Il Silmarillion, che contiene eventi ai quali i personaggi del capolavoro di Tolkien fanno riferimento in tutto il corso della vicenda. Questi collegamenti tra diverse opere sono una costante nel lavoro dell'autore inglese. Gli Hobbit si ritrovano coinvolti in avventure più grandi di loro, che coinvolgono l'intero mondo fantastico quando l'oscuro signore Sauron, servo del male, cerca di ritornare in possesso dell'unico anello da lui forgiato che gli restituirà il potere totale. Temi cristiani. Come già visto, Tolkien, cattolico di romana chiesa, come spesso ama definirsi nelle sue lettere, descrive il suo romanzo come un lavoro fondamentalmente religioso e cattolico, in quanto in esso si possono cogliere molti aspetti che caratterizzano la vita cristiana. Tolkien ha dunque scelto, volontariamente e non, alcuni dei temi su cui ogni cristiano si rapporta, riuscendo tuttavia a trattarli con un elegante linguaggio alternativo. La speranza, la provvidenza, l'umiltà, l'amicizia, l'amore, la pietà, il sacrificio, la morte, la salvezza. La speranza è certamente l'aspetto più nobile che lega l'intero libro. I popoli liberi sperano, contro ogni ottimistica previsione, di riuscire a liberarsi dal male, che lentamente e inesorabilmente sta conquistando la terra di mezzo. Anche Saruman il Bianco, una volta estremo baluardo del bene, è stato corrotto. La differenza fra speranza e disperazione è molto sottile, ma nel libro si coglie in maniera precisa. Ciò che le divide è la provvidenza, a cui la prima fa affidamento, a differenza ovviamente della disperazione. La provvidenza agisce continuamente, ma in maniera nascosta. Gandalf ritorna come Gandalf il Bianco per portare a termine la sua missione. Il Palantir, lanciato come fosse un comune sasso e usato da Pipino, diventa un vantaggio per Frodo e Sam. Gollum compie ciò che Frodo non può più con l'unico anello, nonostante che non avesse intenzione di distruggerlo. Gollum, con il suo intervento, ha liberato Frodo dal potere dell'unico anello, mentre, se non fosse stato così, Frodo non sarebbe mai riuscito a gettarlo. Non è il caso che guida questi eventi, così come non lo è il fatto che ci siano degli stregoni che, almeno inizialmente, sono giunti per aiutare i popoli liberi a combattere contro il male. Continuando questo percorso, si scopre come gli umili siano i veri vincitori, non solo il piccolo ed umile popolo Hobbit, ma anche i più umili di esso, come Sam. L'umiltà è una qualità piuttosto ricorrente nel romanzo, assieme all'amicizia. Esse danno la forza a Sam di sopportare situazioni di ogni tipo, pericolose, ingiuste e neanche affidate a lui, bensì al suo padrone e miglior amico, Frodo. A fianco a quello dell'amicizia vi è, inoltre, il tema dell'amore, narrato magnificamente nelle storie di Aragorn, Arwen, Eowyn, Faramir, Sam e Rosie, nonché nella leggenda di Beren e Lúthien, storie dalle quali traspare la nobiltà, la purezza e la bellezza di questo sentimento, non legato esclusivamente alle semplici passioni. La misericordia e la pietà sono temi molto frequenti, non solo in quest'opera, ma anche negli altri scritti di Tolkien. Erano temi a cui Tolkien volle dedicare particolare attenzione. In linea generale, il tema principale del libro potrebbe essere identificato come la lotta tra il bene e il male, e per questo Tolkien era considerato da alcuni manicheo, dato che i personaggi del libro tendono per natura o al male assoluto o al bene assoluto. In verità non è così, dato che tutti i personaggi nel corso della loro storia hanno potuto scegliere. Anche un essere come Gollum, un tempo un normalissimo hobbit, mentre poi ha fatto di tutto per non permettere a Frodo di distruggere l'anello. Nella Compagnia dell'Anello, Gandalf racconta a Frodo che Bilbo, che era una persona buona, che non poteva vedere la morte e la distruzione, non volle uccidere neanche un essere ripugnante come Gollum, proprio perché ebbe pietà di lui. E proprio la pietà di Bilbo portò alla distruzione dell'anello, visto che, se Gollum non avesse attaccato Frodo quando si trovava sul Monte Fato, l'anello non sarebbe stato distrutto. E a episodi come questo, Tolkien dà nome di Eucatastrofè, buona catastrofe. Il trionfo è stato quindi la conseguenza di un fallimento da parte di Frodo e il sacrificio da parte di Gollum. Un altro esempio di pietà ci è dato da quella di Theoden nei confronti di Grima Vermilinguo. Il re infatti voleva ucciderlo, ma Gandalf è intervenuto, suggerendo di dargli la possibilità di scegliere da quale parte stare. Anche in quel caso, la pietà di Theoden ha portato a degli sviluppi positivi, come la morte di Saruman e il recupero del Palantir, nonostante poi Grima abbia scelto di stare dalla parte del male. Illuminante è un passo tratto dalle lettere di Tolkien. Tolkien, in una lettera a un figlio, che negli anni 40 era in guerra, era stato arruolato nella Royal Air Force e doveva combattere contro il nazismo, diceva: «Però stai attento, figlio mio, a non odiare. Non devi combattere il nemico con le sue stesse armi e non devi usare l'anello». Glielo diceva proprio così. Pensate a un padre che scrive a un figlio in guerra dicendo «non devi usare l'anello», «non devi diventare come loro», «non devi farti prendere dall'odio». Credo che anche questo sia significativo della visione religiosa ed umana di Tolkien. È per questo che Gandalf redarguisce Boromir quando quest'ultimo consiglia di portare l'anello a Gondor per usarlo contro Sauron. Non si possono usare, anche per combattere contro il nemico, le sue stesse armi. Nel romanzo sono trattate, infine, la morte, a cui può essere legato anche il tema del sacrificio, e la salvezza. La prima, legata all'uomo come un dono di cui nessuno conosce la natura, ma che conduce alla seconda, la salvezza, alla quale sono chiamati tutti gli esseri della Terra di Mezzo, e per cui vale la pena lottare per raggiungere un mondo di pace e giustizia privo di male. Riguardo al sacrificio, invece, non bisogna pensare ad un'impersonificazione di Frodo con il Cristo. Frodo, che prende su di sé il pesantissimo fardello per la salvezza di tutti i popoli liberi, oppure Gandalf, che combatte il Balrog fino a sacrificare la sua vita per ucciderlo, per poi risorgere, sono due paragoni errati. A questo proposito, Paolo Gulisano, attore della precedente citazione, afferma: «Frodo è Frodo, Aragorn è Aragorn, nessuno di loro è Gesù Cristo, però ci vogliono far vedere come si vive da cristiani in un mondo pagano come era quello della Terra di Mezzo». Per finire, alcuni critici, anche se non vi è uniformità di interpretazioni sull'argomento, hanno visto nell'opera di Tolkien alcuni rimandi ad una simbologia numerica cristiana. Ad esempio, l'età alla quale gli hobbit raggiungono la maturità è 33, come la presunta età di Cristo alla sua morte in croce. Inoltre, il novero degli anelli richiamerebbe 4 tra i numeri più importanti per la cristianità, quali l'1, l'unità di Dio, il 3, la Trinità, il 7, il numero di Dio nella tradizione ebraica, il 7 è comunque un numero che ricorre spesso nei testi sacri, un esempio su tutti, la creazione del mondo che sarebbe avvenuta in 7 giorni, e 9, considerato il numero perfetto in quanto 3 volte la Trinità. Temi romantici. Nel Signore degli Anelli vi sono vari riferimenti ad alcuni temi romantici, primo fra tutti l'infinito, il tema romantico per eccellenza. Il desiderio di raggiungere l'infinito si manifesta nei personaggi dell'opera di Tolkien in 2 modi diversi. Il primo è il confrontarsi dei personaggi con qualcosa di più grande di loro, che schiaccia le loro piccole individualità e supera le loro possibilità, mentre il secondo è il tentativo dei personaggi stessi di elevarsi al di sopra delle loro possibilità. Questi due temi, prettamente romantici, vengono chiamati Sehnsucht e Titanismo. La nostalgia. La nostalgia romantica, Sehnsucht, termine coniato dai fratelli Schlegel, è un sentimento diverso da quello che ha assunto in tempi recenti. Esso infatti è esprimibile come una sorta di smania del desiderare, una costante frustrazione che pervade i personaggi dell'opera tolkieniana. Gli animi di Bilbo e Frodo sono devastati da questo sentimento, che li rende dipendenti dall'anello e rende loro impossibile separarsene. Senza di esso, infatti, essi divengono irascibili e depressi, arrivando quasi a far del male a persone a loro care pur di riottenerlo. L'anello diviene in questo modo l'assoluto romantico, l'entità senza la quale l'uomo non riesce a liberarsi dalle sensazioni di impotenza e oppressione che gravano su di lui. Una volta distrutto l'anello, Frodo non può più vivere nella contea, ma deve partire per il reame beato di Valinor, una sorta di rappresentazione della morte, l'unico modo in cui egli può attenuare il suo dolore. Anche gli elfi, dopo la distruzione del potente oggetto, sono costretti a lasciare la terra di mezzo, in quanto anche 3 anelli elfici, connessi in qualche modo all'unico, hanno cessato di funzionare. Sono anche loro consumati quindi dalla brama dell'assoluto romantico. Questo atteggiamento abbandonato del disinteresse verso la vita è lo stesso che pervade le pagine di 2 grandi opere del romanticismo, I dolori del giovane Werther di Goethe e Le ultime lettere di Jacob Ortis del Foscolo. Infatti, i protagonisti sono condotti al suicidio, o nel caso del Signore degli Anelli alla partenza per Valinor, da una vuotezza interiore che li corrode dall'interno. Nel libro L'anello che non tiene, questo tema è stato intuito dagli autori Del Corso e Pecere. Essi infatti affermano che un senso crepuscolare di nostalgia per un tempo irrimediabilmente distante pervade l'opera e anche le gesta più eroiche sono presenti come l'estremo pallido riflesso di un mondo al tramonto. La Sehnsucht può essere infine espressa anche come nostalgia verso il passato. Nell'opera vi sono dei personaggi come Aragorn e Boromir che devono sostenere sulle loro spalle il peso delle generazioni precedenti. Il primo del suo antenato Isildur, il secondo, in misura minore, del padre Denethor. Il viaggio. Altro importante tema, ripreso dal romanticismo, è quello del viaggio. Questo tema è strettamente connesso alla Sehnsucht vista precedentemente. Infatti, caratteristica dell'eroe romantico è l'essere un viandante. Il viaggio rappresenta l'evasione, la fuga dalla realtà di tutti i giorni, come quello rappresentato nella celebre opera romantica dell'Enrico di Oftendingen di Novalis. Il romanzo dell'autore inglese è tuttavia un viaggio iniziatico, nel quale l'eroe impara ad affrontare le difficoltà nel corso del romanzo e non un viaggio di formazione, in quanto i romantici non accettano l'idea di un progresso insito nei personaggi e, in generale, nella storia umana. Il viaggiatore romantico è, come detto, un viandante. Un viaggiatore che vaga senza scopo apparente, dominato dai propri impulsi naturali. Anche i membri della Compagnia dell'Anello sono dei viandanti, apparentemente spinti dal compito di proteggere Frodo e di distruggere l'anello, ma in realtà ognuno di essi è dominato dai propri impulsi interiori. Gandalf cerca quella sfida che lo porterebbe ad elevarsi al di sopra degli altri, cosa che avviene dopo la battaglia contro il Balrog a Moria, quando tornerà nel mondo dei vivi come Gandalf il Bianco. Aragorn e Boromir vagano spinti dal peso che essi portano sulle spalle. Legolas è spinto dal desiderio di vedere Lothlórien e Gimli di visitare l'antica dimora nanesca di Moria. Gli Hobbit, infine, sono spinti dal desiderio dell'avventura ma in realtà non sanno veramente a cosa vanno incontro. Il titanismo. Oltre alla Sehnsucht, altro tema romantico importante nell'opera è lo Streben, o titanismo, contrapposto ad essa. Se prima la nostalgia era la rassegnazione dell'uomo a raggiungere l'infinito, il titanismo lo spinge a superare i propri limiti e le proprie possibilità per fondersi col tutto. Il più grande esempio di quest'uomo ce lo dà John Goethe con il suo Faust. Infatti, il termine utilizzato dal poema tedesco non è titanismo, bensì faustismo. Nel romanzo il sentimento assume per lo più una connotazione negativa, ma mentre alcuni personaggi non riescono a resistere alla tentazione, altri riescono a superarlo. L'animo di Sauron ne è corroso e brama l'anello per poter diventare completo ed aver finalmente il controllo del mondo. Altri esempi negativi sono Saruman, per poter avere la supremazia ed il potere, e Boromir e Denethor, convinti di poter utilizzare l'anello per salvare il proprio popolo. Ma il potente oggetto magico, andando contro natura, provoca solo distruzione e morte, portando gli uomini alla follia. Tuttavia, come detto, alcuni riescono a rinunciare al suo potere, come ad esempio Galadriel quando riceve l'offerta di Frodo di prendere l'anello per se stessa. Anche Gandalf resiste quando l'anello gli viene offerto. Entrambi, infatti, sanno che quel potere sarebbe troppo per loro, portandoli oltre i limiti della propria natura. Temi romantici minori. Vi sono nell'opera di Tolkien altri riferimenti ad alcuni temi preferiti dai romantici. Uno di questi è il binomio amore-morte. Per avere l'uno è necessario accettare anche l'altro. Questa tematica si adatta in maniera perfetta al rapporto fra Aragorn ed Arwen. La seconda rinuncia infatti all'immortalità derivante dalla sua stirpe elfa per amore del primo. Ella accetta quindi la morte. E dopo l'abbandono della vita da parte di Aragorn, si lascia morire presso Khaerhas Galadhon. Il tema è collegato alla vita del già citato autore romantico Novalis. La morte della sua fidanzata Sophie, avvenuta a soli 15 anni, causò in lui un mutamento, portandolo alla consunzione e facendolo morire alla giovane età di 29 anni. Questo tema è il nucleo di uno dei grandi racconti di Tolkien, il racconto di Beren Ercamion e Lúthien Tinúviel. Qui i due amanti risorgono dalla morte per poter coronare il loro sogno d'amore, seppur per breve tempo. Altro tema caro ai romantici e soprattutto a Novalis è quello della notte. La notte dei romantici viene contrapposta alla luce dell'illuminismo. Essa è collegata all'idea di oscurità, al quale rende tutto più incerto e indistinto, dando un forte senso di indeterminatezza. Esempi di questo del romanzo sono gli hobbit che vagano per la vecchia foresta, dove con l'oscurità gli alberi assumono delle caratteristiche umane, oppure il sasso che Pipino lancia per assaggiare la profondità di un profondissimo pozzo nelle caverne di Moria. Natura contro tecnologia. La bellezza della natura è sempre stato un tema caro all'autore inglese, contrario al suo sfruttamento e quindi all'industria. Gli esseri malvagi dei suoi racconti, infatti, sono spesso descritti utilizzando metafore riferibili al mondo delle macchine, come Saruman, il quale ha un cervello fatto di metallo e di ingranaggi. La distruzione da parte sua di parte della foresta di Fangorn spinge Barbalbero e Liant a schierarsi contro di lui. Attraverso il riferimento continuo fra industria e guerra, come sinonimi, specialmente in relazione alla produzione da parte di Saruman di un esercito di Uruk-hai, Tolkien presenta un'immagine molto negativa dell'industria e del progresso tecnologico. Perdita e addio. Fin dalla creazione dell'universo immaginario tolkieniano, uno dei temi maggiori che lo scrittore ha utilizzato è sempre stato quello di una grande bellezza e gioia che avvizziscono e scompaiono prima del tempo a causa dei poteri di un essere maligno. Nel Silmarillion, Melkor utilizza i suoi poteri per distruggere e contaminare le opere dei suoi fratelli e compagni Valar. Poi arriva a chiedere l'aiuto di Ungoliant per distruggere i due alberi che davano luce all'intera terra di Aman. Grazie alle macchinazioni del malefico Morgoth, Fëanor, principe dei Noldor, prima perde suo padre e poi le sue più grandi creazioni, i Silmarilli. Con questa azione, il primo sangue elfico viene sparso ad Alqualondë, sul sacro suolo di Eldamar, e con esso i Noldor perdono sia la loro casa che la loro innocenza. Mandros, il Vala che conosce il destino, enuncia una profezia sui Noldor, rivelandogli che essi non troveranno pace fino al compimento del loro scopo o morranno. Nel corso della storia della Terra di Mezzo, grandi città e stati vengono creati, ma tutti sono destinati a fallire prima che gli elfi immortali si rendano conto che nulla di quello che hanno creato di buono sulla Terra sopravvivrà a loro. Gondolin e i Nargothrond, come Casa Dûm e Númenor, alla fine sono distrutte o abbandonate, sia attraverso il male proveniente dall'esterno che da un tradimento all'interno. Alla fine de Il Signore degli Anelli, la maggior parte degli elfi ha lasciato la Terra di Mezzo, portandosi via tutte le loro meraviglie e la bellezza che avevano creato. Lothlórien, senza il potere dell'anello Nenya di Galadriel, partito per le Terre Immortali, avvizzisce e sparisce. Frodo è tornato nella contea, ma a causa della ferita riportata con l'evento, non può più vivere libero da tristezza e dolore, e quindi deve partire anche lui per Aman. Infine, in una delle appendici de Il Ritorno del Re, dopo due secoli di vita, Aragorn muore, lasciandosi dietro una sola e mortale Arwen, che viaggia verso quel poco che resta di Lothlórien per lasciarsi morire su una pietra vicino al fiume Nimrodel, tornando in uno dei pochi posti in cui si fosse sentita davvero felice in vita. Il tema della perdita è rafforzato attraverso alcune canzoni distribuite in tutto il libro. Una delle più significative in questo senso è il poema recitato dal nano Gimli vicino all'uscita di Moria, qui riprodotto in parte. Bello era il mondo, ed alti i monti ignoti, prima della caduta, nei tempi remoti. Dei potenti re che sono fuggiti via, da Nargothrond o Gondolin che sia, dei mari occidentali sull'altra sponda, ai tempi di Durin la terra era gioconda. Il mondo è grigio e le montagne anziane, nelle fucine le fredde ceneri sono del fuoco un ricordo lontano. Nessun'arpa vibrante, nessun ritmo di martelli, regna l'oscurità su miniere e castelli. Sulla tomba di Durin incombe fosca l'ombra, a Moria, a Casa Dûm. Il lieto fine. Il Signore degli Anelli, nonostante le peripezie raccontate, le vicende dagli sfondi più o meno tragici, la morte che colpisce sia i buoni che i cattivi, finisce con un lieto fine. Il male viene sconfitto, il bene trionfa, tutto riacquista un ordine e un equilibrio. Il lieto fine può essere inteso come un riscatto dell'umanità, una sorta di fiducia da parte di Tolkien nei confronti dell'uomo. Lo scrittore inglese lascia in vita quasi tutti i personaggi della Compagnia dell'Anello e di questi fa morire solo Boromir, poiché desideroso di impossessarsi dell'anello, seppur per un nobile scopo. Il romanzo non finisce con una strage tra i protagonisti, bensì con una vittoria epica. Questo va molto in contrasto con la vita di Tolkien, in quanto lo scrittore partecipò alla Prima Guerra Mondiale come soldato e assistette agli sviluppi della Seconda. All'interno della realtà in trasparenza si trovano dei suoi pensieri riguardanti la Grande Guerra, come «le guerre sono sempre perdute e la guerra continua sempre». A questo pessimismo, o forse realismo, riguardante la società in cui vive, Tolkien accosta un lieto fine nel suo romanzo, quasi volesse creare un mondo diverso da quello nel quale viveva quotidianamente, un mondo che affronta il male con coraggio, determinazione, amicizia e lo sconfigge per ritrovare infine la pace. Ma chi pensa che Tolkien sia un personaggio del mondo che crea, si sbaglia. In una lettera ad Amy Ronald nel 1969 afferma: «Io in realtà non appartengo alla storia che ho inventato, e non voglio appartenervi». Sezione 6. Influsso culturale. Influssi sul genere fantasy. L'enorme popolarità della saga epica tolkieniana espanse anche il desiderio del pubblico di romanzi fantasy. Grazie soprattutto a Il Signore degli Anelli, il genere fantastico fiorì per tutti gli anni 60. Furono pubblicati molti libri simili per stile ed argomento, fra cui i libri del Ciclo di Earthsea di Ursula Le Guin, la saga della Rift War di Raymond E. Feist, la saga dei Belgariad di David Eggins, il Ciclo di Shannara di Terry Brooks, le cronache di Thomas Covenant l'Incredulo di Stephen R. Donaldson e i libri de La Ruota del Tempo di Robert Jordan. Nei casi di Gormenghast di Mervyn Peake e de Il Serpente di Ouroboros di E. R. Edison, invece, i romanzi vennero riscoperti dopo un iniziale scarso successo. Il romanzo ha influenzato anche l'industria dei giochi di ruolo, la quale si guadagnò una grande popolarità negli anni 70 grazie al gioco Dungeons & Dragons. Molte fra le razze presenti nel gioco sono simili per nome e per caratteristiche a quelle del Signore degli Anelli, come ad esempio gli Halflings, termine utilizzato per creature simili agli Hobbit, gli Elfi, i Nani, i Mezzelfi, gli Orchi o Draghi. Tuttavia, il capo disegnatore del gioco, Gary Jiggers, ha affermato che l'influenza dei Il Signore degli Anelli sul gioco è minima e che lui ha incluso quegli elementi come mossa commerciale per alzare la popolarità del gioco, in quanto molti fan del gioco, all'epoca della sua nascita, erano anche fervidi fan dell'opera di Tolkien. Il Signore degli Anelli ha influenzato, fra gli altri, la creazione del gioco di carte collezionabili Magic, la Dunanza, come tra l'altro di molti videogiochi, fra cui Final Fantasy IV, Ultima, Baldur's Gate, EverQuest, The Elder Scrolls, RuneScape, Neverwinter Nights e la saga di Warcraft. Oltre a questi, vi sono naturalmente i videogiochi espressamente ambientati nella Terra di Mezzo. Come in tutte le saghe di grande successo, esiste una grossa quantità di lavori di scarsa qualità basati sull'opera, per i quali è stato coniato l'aggettivo dispregiativo tolkieniesco. Esso indica il genere riferito all'abuso della trama di base dell'opera tolkieniana. Un gruppo di avventurieri che si imbarcano in una missione per salvare il mondo dalle armate di un oscuro signore. Ciò è indice di quanto sia aumentata la popolarità di questo romanzo da quando molti critici all'inizio lo bollarono come un Wagner per bambini in riferimento all'Anello del Nibelungo, fino alla rivisitazione del romanzo in chiave di una sorta di risposta cristiana a Wagner. Il libro ha aiutato anche a diffondere nei paesi anglosassoni la corretta formulazione della forma plurale di elfi, elves, e di nani, dwarfs, una volta scritti e pronunciati elves e dwarfs. Il romanzo ha avuto anche molta influenza presso alcuni autori di fantascienza successivi, come Arthur C. Clarke. Clarke, infatti, fa riferimento al Monte Fato nel suo libro 2010 Odissea 2. Ricordi Il Signore degli Anelli? Bene, io e Mordor. C'è un passaggio che parlava di fiumi di roccia fusa che interrompevano la loro via, fino a quando non si scioglievano e giacevano come dragoni vomitati dalla terra torturata. Questa è una descrizione perfetta. Come poteva Tolkien saperlo un quarto di secolo prima che qualcuno vedesse un'immagine di Io? Parla della natura che imita l'arte. Tolkien ha anche influenzato, per dichiarazione dello stesso regista, la filosofia di alcuni film di Star Wars di George Lucas. Satire e parodie. Il Signore dei Tranelli. Questo romanzo è probabilmente la più famosa parodia, pubblicata e firmata dall'organizzazione umoristica inglese Harvard Lampoon, gli autori sono Henry Baird e Douglas Kenny, con il titolo di Board of the Rings. Prima di pubblicarla, gli autori la sottoposero a Tolkien, il quale la lesse e l'approvò, anche se dichiarò di non capirne lo humor. Holds of the Things, semisconosciuta serie radiofonica della BBC, 1980, che tentò di parodiare il genere epico fantasy sulla falsariga della Guida Galattica per gli autostoppisti. The Lord of the Weed, rimontaggio tedesco dei primi 20 minuti del film La Compagnia dell'Anello, che ritrae i protagonisti come tossicodipendenti. Lord of the Rhymes, duo musicale autore di Hobbit Rap. Once More with Hobbits, parodia dell'opera di Tolkien combinata con Buffy l'ammazzavampiri, creata da due autori newyorkesi, Jessica e Chris. Il Signore dei Porcelli, parodia a fumetti italiana di Barbara Barbieri e Stefano Bonfanti, i creatori di Zanna Blu. La poesia dell'anello recita in questo caso un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per condirli e nel sugo cucinarli. Il Signore dei Ratti, albo fumetti della serie Ratman, disegnata da Leo Ortolani. Lo Svarione degli Anelli, film in tre parti, attualmente La Compagnia del Verginello e i Due Porri, che utilizza il materiale cinematografico del film di Peter Jackson, rimontato ed accorciato, con un nuovo doppiaggio in una colonna sonora ricostruita. I protagonisti, dediti all'uso della marijuana, vogliono gettare l'anello del fuorismo nel Monte Fatto, perché tutti possano risentire dei suoi benefici effetti. In questo sono contrastati da Svarion, signore di Merdor, e dalle sue forze di polizia. Gli autori della provincia di Varese lo rendono disponibile gratuitamente. Il Signore dei Tarzanelli, parodia prodotta dallo Zoo di 105, in cui si sente un leone di Lernia intento a interpretare un certo Cilium, Gollum, che litiga con Platon Frocio. Svariati altri ridoppiaggi del film, attualmente se ne contano oltre sei, Il Signore dei Tortelli, romanzo parodiato dallo scrittore italiano Joy Luke Bandini, pubblicato nel 2005, Paperino e Il Signore del Padello, parodia della Disney con protagonista Paperino nei panni di Frodo e Topolino nei panni di Aragorn. Riferimenti nella musica. The Ballad of Bilbo Baggins di Leonard Nimoy è basata sulla saga tolkieniana, in particolare sullo Hobbit. I Led Zeppelin hanno composto tre canzoni ispirate al Signore degli Anelli: Misty Mountain Hop, il cui titolo si rifà alle montagne nebbiose, Misty Mountains, appunto, Ramble On, si riferisce a Gollum e Mordor, The Battle of Evermore, che è un'allegoria attualizzata della battaglia del Pelennor contenuta nel Ritorno del Re. I Rush intitolano Rivendell, nome inglese di Gran Burrone, una canzone del loro album Fly By Night. I Camel intitolarono una canzone a Nimrodel. Gli Styx intitolarono una canzone Lord of the Rings dell'album Piece of Eight. Bo Hassons, musicista svedese, ha realizzato un album strumentale basato sulle suggestioni de Il Signore degli Anelli nel 1973. Patrice Deussenic, compositore francese, ha iniziato un progetto musicale ispirato a Il Signore degli Anelli, di cui ha portato a termine il primo album, The Ring Bearer Part One, relativo alla Compagnia dell'Anello. Diversamente dalle altre sue opere di musica, prevalentemente elettronica, per questo album Deussenic si è servito di una vera orchestra. Alan Horvath ha realizzato anch'egli un intero album basato sul romanzo di Tolkien nel 2004. I Brobdingnagian Bards hanno intitolato una delle loro canzoni Tolkien ed il remix The Lord of the Rings. I Blind Guardian, band metal tedesca, hanno intitolato una canzone The Lord of the Rings nell'album Tale from the Twilight's World. Esiste anche un loro album dedicato al Silmarillion, intitolato Nightfall in the Middle Earth. Nell'album Battalions of Fear è presente una canzone dedicata ad Eowyn. Molte delle loro opere, inoltre, contengono riferimenti e citazioni al lavoro di Tolkien. Enya, nota artista irlandese, ha reso omaggio a Il Signore degli Anelli inserendo il brano Lothlórien nell'album Shepherd Moons del 1991. Inoltre, ha composto e interpretato due brani dell'omonimo film di Peter Jackson, Aniron e May It Be. Gandalf, musicista austriaco, scelse il suo nome basandosi su quello dello stregone protagonista del romanzo. Ha composto molti lavori con riferimenti a Il Signore degli Anelli, soprattutto nel suo secondo album, Visions. Il gruppo dei Nickel Creek intitolò una canzone The House of Tom Bombadil. I Gorgoroth, gruppo black metal, traggono il proprio nome dall'omonimo altopiano di Mordor. Il progetto musicale Burzum dell'artista norvegese Varg Vikernes trae il proprio nome da una parte dell'iscrizione sull'anello in lingua oscura, Ag Burzum Ishi Krimpatul, ovvero è nel buio incatenarli. In Italia sono emersi dagli altri i Lingalad, gruppo di Giuseppe Festa, che si dedica alle composizioni di canzoni ispirate a Tolkien. Gli strumenti usati e lo stile musicale si avvicinano alla cultura irlandese. Sempre in Italia, il gruppo Galadrim propone un genere di musica tra il celtico e il medievale, i cui temi e testi sono espressamente ispirati agli scritti di Tolkien. Edoardo Volpi Callerman, compositore italiano, ha tradotto, per usare le sue parole, 20 anni di ricerca creativa ispirata alla lettura delle opere di Tolkien in un progetto di musica strumentale chiamato Tolkieniana, Viaggio musicale nella Terra di Mezzo. Finora edito il primo disco dal titolo Verso Minas Tirith. I Summoning, gruppo epic black metal austriaco, hanno dedicato i loro album a Il Signore degli Anelli, ispirandosi all'opera per i titoli e i testi delle loro canzoni. Gli Amon Amarth, gruppo svedese di Viking metal, traggono il nome dal Monte Fato. Il progetto musicale di Fellowship è nato con l'intento esplicito di rappresentare in musica la mitologia tolkieniana. Ha pubblicato finora un solo album, In Elven Lands, che si avvale della collaborazione di artisti di fama mondiale, come John Anderson e gli Yes. Tra gli altri gruppi che traggono il loro nome dal Signore degli Anelli, ricordiamo gli Isengard, band black metal svedese, residenza di Saruman, gli italiani Nazgûl, black metal, nella saga degli spaventosi esseri volanti, simili a draghi per le fattezze. Il compositore americano David Arkenstone ha composto nel 2001 un album ispirato al Signore degli Anelli, dal titolo Music Inspired by the Middle Earth, ossia musica ispirata alla Terra di Mezzo, che, nonostante sia uscito in concomitanza con il film La Compagnia dell'Anello, non ne è relativo. La folk metal band Rivendell basa i suoi testi e il suo nome sulle opere di Tolkien. Oltre a questi, i gruppi, soprattutto black metal, che hanno preso ispirazione dal capolavoro di Tolkien, intitolando la band o i testi con nomi presi dal Signore degli Anelli, sono moltissimi, sovente scandinavi o tedeschi. Altri riferimenti. La serie televisiva statunitense di fantascienza, Babylon 5, comprende alcuni occasionali riferimenti a Il Signore degli Anelli, come temi epici disegnati per una simile costruzione mitologica. Nel romanzo di Stephen King e Peter Straub, Il Talismano, The Talisman, ci sono vari riferimenti a Il Signore degli Anelli. Nel romanzo di Stephen King, L'ombra dello scorpione, c'è un riferimento a Il Signore degli Anelli. L'eroe di Cryptonomicon, romanzo di Neal Stephenson, si vede come un nano, suo nonno come un elfo, un ex marinaio come un appartenente alla razza degli uomini, e si riferisce alla sua nemesi, un avvocato psicotico, come Gollum. Il Signore degli Anelli è il soprannome del ginnasta italiano Yuri Keki, campione olimpico e mondiale nella specialità degli anelli. Il Signore degli Anelli è anche uno dei soprannomi di Maurizio Costanzo. Gli venne dato da Fiorello durante una puntata del varietà Stasera pago io su Rai 1. L'allusione del soprannome è ai 4 matrimoni e mezzo di Maurizio Costanzo, che quanto a fedi nuziali è un vero Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli e la politica. Negli Stati Uniti l'opera di Tolkien venne adottata dal movimento alternativo e pacifista degli anni 60. In Italia, invece, Tolkien venne scoperto all'incirca nella seconda metà degli anni 60, pochi anni dopo la prima pubblicazione in Italia ad opera della Rusconi. Secondo un'intervista realizzata da Umberto Croppi, all'epoca dirigente giovanile dell'MSI, inizialmente Tolkien aveva le caratteristiche di un'esperienza personale ed individuale senza le caratteristiche di neopaganesimo che i media attribuirono a questa passione. In seguito ad alcune recensioni, Tolkien divenne poco a poco un autore di riferimento, il primo narratore puro e non un saggista o uno storico. Essi riscoprivano la possibilità di pensare un universo esistenziale alternativo al di fuori delle mitologie passatiste della nostra area politica. Nacquero quindi gruppi come la Compagnia dell'Anello, gruppo di musica alternativa legato all'MSI, e gli Hobbit, gruppo musicale di Perugia, della destra radicale, autori dell'album La Contea. Di lì a poco nacque l'idea dei campi Hobbit, raduni organizzati dei giovani di destra. Se ne tennero 3, ognuno con successo crescente. Essi suscitarono anche l'attenzione dei media, ma la strage di Bologna indusse ad una normalizzazione interna del partito, e la parte creativa di questo, rappresentata appunto dai campi Hobbit, non venne più vista di buon occhio e quindi l'esperienza non fu ripetuta. Secondo un'altra intervista, realizzata da Paolo Pecere, autore già citato del libro L'anello che non tiene, Tolkien fra letteratura e mistificazione, l'opera di Tolkien è stata strumentalizzata da alcune frange estremiste della destra attraverso la lettura superficiale di alcuni brani del testo, ed interpretando alcuni valori espressi dal romanzo, come l'eroismo, la cavalleria o la società suddivisa in caste, come una traccia dell'ideologia presente nel libro. Il pensiero di Pecere, utilizzando le sue parole, può essere quindi espresso con la frase «Il libro, da un punto di vista ideologico, non contiene nessuno spunto di vero approfondimento. È neutrale». Sezione 7. Trasposizioni. Cinema. Primi tentativi e adattamenti. Esisteva un progetto dei Beatles per realizzare una versione di Il Signore degli Anelli, ma non fu portato a termine a causa dell'opposizione loro dimostrata dall'autore. Una voce molto diffusa dice che anche Stanley Kubrick avesse preso in considerazione la possibilità di girare una trilogia di film, ma abbandonò l'idea perché troppo vasta per essere realizzata. Alla metà degli anni 70, il regista britannico John Boorman collaborò con il produttore Saul Zenetz per realizzare un film dell'opera, ma il progetto risultò troppo costoso per i finanziamenti a disposizione al tempo. Boorman sfruttò comunque i suoi appunti per le riprese del film Excalibur. Nel 1978 gli studios Rankin Bass produssero il primo vero adattamento cinematografico di materiale legato a Il Signore degli Anelli, con una versione animata televisiva dello Hobbit, un prequel della saga maggiore. Poco dopo, Saul Zanett riprese da dove la Rankin Bass aveva concluso, realizzando un adattamento a cartoni animati della Compagnia dell'Anello e la prima parte delle Due Torri. La versione animata del Signore degli Anelli, originalmente rilasciata da United Artists, incorporava sequenze di animazione su scene dal vivo e fu diretta da Ralph Bakshi. Questo lavoro, tuttavia, a causa di problemi di budget e tempo, non fu di qualità elevata. Alcune porzioni vennero completamente rianimate e migliorate, mentre per altre venne usata la tecnica del rotoscopio, dove l'animazione si sovrappone alle sequenze dal vivo. Il film, inoltre, si conclude in maniera drastica, subito dopo la battaglia del Fosso di Helm e prima che Frodo e Sam e Gollum arrivassero alla tana di Shelob. Le paludi morte, il cancello nero e la parte di Faramir sono state tagliate. Nonostante i suoi sforzi, Bakshi non fu mai in grado di realizzare la seconda parte della pellicola per completare il resto della storia, lasciando così la porta aperta alla Rankin Bass per finire il lavoro, cosa che effettivamente avvenne con la versione animata del 1980 di Il Ritorno del Re, realizzata dallo stesso team che aveva portato sullo schermo Lo Hobbit la prima volta. Il film di Peter Jackson. Per approfondire, vedi la voce Il Signore degli Anelli, film. Gli adattamenti fino ad ora proposti erano principalmente rivolti ad un pubblico di ragazzini e bambini, lasciando scontenta la maggior parte dei fan adulti, che rimproverava a tali trasposizioni di aver ignorato gli aspetti più profondi e filosofici della storia di Tolkien. Insomma, i relativi fallimenti dei precedenti lavori scoraggiarono registi e case di produzione che non riproposero più l'idea, giudicata impossibile da portare sullo schermo, a causa dell'enorme quantità di finanziamenti e di effetti speciali necessari, senza contare il fatto che l'interesse generale per l'opera del professore inglese stava man mano scemando. Fu solo con lo sviluppo di nuove tecniche cinematografiche, in particolare l'evoluzione della computer grafica, che il progetto venne ripreso in considerazione. Attorno al 1995, la Miramax Film sviluppò un enorme progetto di adattamento dal vivo di Il Signore degli Anelli con il regista neozelandese Peter Jackson dietro la macchina da presa, che avrebbe dovuto svilupparsi in due film. Quando la produzione divenne troppo costosa per le intenzioni della casa di produzione, la New Line Cinema rilevò la responsabilità della produzione, credendo fino in fondo nel progetto e ampliando il numero di film da 2 a 3, per rispettare meglio i tempi del libro. I dirigenti e fondatori della Miramax, Bob Weinstein e Harvey Weinstein, tuttavia, rimasero inseriti nel progetto nel ruolo di produttori. I tre film vennero girati contemporaneamente in diversi set sparsi per la Nuova Zelanda e sono caratterizzati da un ampio utilizzo di effetti speciali assolutamente innovativi e di modellini e diorama, sviluppati interamente dalla Veta Digital e dalla Veta Workshop, società cinematografiche fondate da Peter Jackson stesso. La computer grafica, in particolare, è stata molto usata sia nelle piccole ambientazioni, ad esempio la creazione del personaggio di Gollum interamente in CG, e primo esperimento del genere così ben riuscito, che nelle scene delle grandi battaglie, per le quali sono state programmate migliaia di comparse digitali in modo tale che avessero una discreta autosufficienza di movimento ed azione. La Compagnia dell'Anello uscì nelle sale il 19 dicembre 2001, in Italia il 18 gennaio 2002, Le Due Torri il 18 dicembre 2002, in Italia il 16 gennaio 2003, e Il Ritorno del Re il 17 dicembre 2003, in Italia il 22 gennaio 2004. Alcuni fan hanno criticato questi film poiché contengono delle alterazioni della storia originale e hanno, a detta di questi, un tono un po' diverso dalla narrazione del romanzo e dalla visione originale di Tolkien. È comunque riconosciuto dai più alla produzione di aver raggiunto grandissimi risultati. Ad esempio, vi è una frase di Roger Herbert. Jackson ha preso un'incantevole ed unica opera letteraria e l'ha riraccontata nei termini del cinema moderno. Fare quello che ha fatto in questi film deve essere stato molto difficile e merita un applauso, ma rimanere fedeli a Tolkien sarebbe stato ancora più difficile e coraggioso. L'adattamento cinematografico di Peter Jackson ha guadagnato 17 Oscar, 4 per La Compagnia dell'Anello, 2 per Le Due Torri e 11 per Il Ritorno del Re. I premi Oscar attribuiti ai tre film coprono quasi tutte le categorie. Il terzo film vinse infatti tutti e 11 premi per i quali era candidato, ma nessuno per le categorie relative agli attori. In particolare, il premio come miglior film a Il Ritorno del Re può venir considerato un premio dato all'intera trilogia da parte della critica. La premiere di Il Ritorno del Re si tenne a Wellington, in Nuova Zelanda, il 1 dicembre 2003 e fu affiancata da celebrazioni di fan e da promozioni ufficiali. Il Ritorno del Re è stato anche il secondo film nella storia, dopo Titanic, a guadagnare più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Questo film, come incassi, è il secondo film migliore di sempre nella storia del cinema, sempre dopo Titanic, con 1.118 milioni di dollari contro 1.845. Alla notte degli Oscar 2004, Il Ritorno del Re vinse, come detto, tutte 11 le statuette per le quali era stato candidato, eguagliando il record di Titanic e Ben-Hur. La trilogia di Jackson è oggi la trilogia che ha incassato di più nella storia del cinema. Radio. La BBC produsse un adattamento in 13 parti di Il Signore degli Anelli nel 1956 e una versione in 6 parti dello Hobbit nel 1966. Sulla trasmissione de Il Signore degli Anelli, Tolkien scrisse: «Penso che il libro sia del tutto inadatto alla drammatizzazione, e le trasmissioni non mi sono piaciute affatto. Non esistono registrazioni della serie del 1956, al contrario di quelle dello Hobbit». Una drammatizzazione del 1979 fu trasmessa negli USA e successivamente registrata e venduta su cassette CD. Sulla confezione non appaiono indicazioni su cast o altre informazioni. Ogni attore fu apparentemente registrato separatamente e poi le varie parti furono montate insieme. Diversamente dall'edizione della BBC, dove gli attori registrarono insieme, i componenti del cast non interagiscono tra di loro e il risultato ne soffre. Nel 1981 la BBC trasmise una nuova ambiziosa drammatizzazione in 26 episodi da mezz'ora ciascuno. Ognuno dei 26 episodi originali fu trasmesso 2 volte alla settimana, uno standard ancora oggi per molte serie della BBC. La serie fu trasmessa anche negli Stati Uniti sulla National Public Radio, con una nuova sinossi prima di ogni episodio. La serie in 26 episodi da mezz'ora fu successivamente montata in 13 episodi da un'ora, restaurando e reinserendo alcuni dialoghi originariamente tagliati, riarrangiando alcune scene per il loro impatto drammatico e risistemando la narrazione e le musiche. Questa versione venne venduta sia su cassetta che su CD. Nel 2002, per sfruttare il traino della trilogia cinematografica, la BBC trasmise nuovamente la serie su BBC Radio 4, questa volta dividendola secondo lo schema dei libri in una trilogia, omettendo le divisioni originali degli episodi e utilizzando l'attore Ian Holm, che nella serie aveva recitato nel ruolo di Frodo Baggins, mentre è Bilbo nella trilogia di Peter Jackson, come voce narrante di nuove narrazioni iniziali e finali per le prime 2 parti, e solo per quella iniziale della 3ª parte. La sceneggiatura vuole essere il più possibile fedele al romanzo originale, ma contiene alcuni errori ed imprecisioni. Nonostante questo, la serie è indubbiamente ambiziosa. La BBC ha raramente tentato produzione di questo tipo per la radio. Teatro. Per approfondire, vedi la voce Il Signore degli Anelli, musical. Negli ultimi anni sono state approntate alcune rappresentazioni teatrali basate su Il Signore degli Anelli. Tra queste, lunghe rappresentazioni complete della Compagnia dell'Anello, 2001, Le Due Torri, 2002, e Il Ritorno del Re, 2003, sono state messe in scena negli Stati Uniti a Cincinnati, Ohio. Nel 2006, un musical in grande stile della durata di 3 ore e mezzo fu proposto a Toronto, in Canada, ma gli eccessivi costi di produzione fecero cancellare il musical solo 6 mesi dopo. Una versione dello stesso, tagliata e riscritta in alcune parti, ha cominciato a essere rappresentata a Londra a partire da maggio 2007. Giochi di ruolo. La saga epica di Tolkien ha avuto una significativa influenza sull'industria del gioco di ruolo, che ha acquistato popolarità a partire dagli anni 70 con Dungeons & Dragons, un gioco caratterizzato dalla presenza di molte razze che si trovano nel Signore degli Anelli. L'opera continua ad avere un grosso peso sia nei tradizionali giochi di ruolo carta e matita che nei videogiochi di ruolo con temi fantasy ed epici. Più di un gioco di ruolo è stato basato specificatamente sul Signore degli Anelli. Il più popolare è il gioco di ruolo del Signore degli Anelli, GIRSA, che però è attualmente fuori produzione, avendo la sua casa editrice perso la licenza per produrlo. In occasione dell'edizione del film, diretto da Peter Jackson, è stato prodotto un nuovo gioco di ruolo ufficiale della Deciphers Games, che adotta sia l'iconografia del film che quella del romanzo, lasciando al narratore il compito di decidere quali delle due utilizzare. Esistono inoltre giochi da tavolo basati sull'opera, tra cui il wargame tridimensionale Il Signore degli Anelli, gioco di battaglie strategiche, dell'azienda inglese Games Workshop, in cui si gioca con miniature che rappresentano sia tutti i personaggi del libro, ma anche quelli presenti nel Silmarillion, e c'è anche una serie di miniature della stessa azienda basata sullo Hobbit in scala 10 mm di un gioco chiamato The Battle of Five Armies, la battaglia dei 5 eserciti, in cui le regole però non sono state tradotte in italiano. Videogiochi. Per approfondire, vedi la voce videogiochi ambientati nella Terra di Mezzo. Se un enorme numero di videogiochi ha un grosso debito verso le opere di J.R.R. Tolkien, basando personaggi, ambientazioni e altri elementi fantasy sull'opera dello scrittore inglese, relativamente pochi videogiochi sono stati tratti esplicitamente dal mondo della Terra di Mezzo, fin dai primi anni Ottanta ai giorni nostri. Fra i titoli più recenti vi sono Battaglia per la Terra di Mezzo, Battaglia per la Terra di Mezzo 2 e l'espansione L'ascesa del Re Stregone. Oltre a questi tre titoli per PC, sono disponibili svariati titoli per le console PS2 e PSP della Sony. È stato recentemente rilasciato Il Signore degli Anelli Online, Ombre di Angmar, della Turbine Inc., ed è in programmazione un nuovo titolo della Electronic Arts, in uscita nel 2008. Bibliografia essenziale. Opere di J.R.R. Tolkien e Christopher Tolkien. Di J.R.R. Tolkien, L'Hobbit annotato, note al testo di Douglas A. Anderson, Milano Rusconi, 1991. Di J.R.R. Tolkien, a cura di Christopher Tolkien, Il Silmarillion, Milano Bompiani, 2000. Di J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, Milano Bompiani, 2004. Di J.R.R. Tolkien, a cura di Christopher Tolkien, The History of Middle-earth, in inglese, in 12 volumi, Boston, Houghton Mifflin. Opere su Il Signore degli Anelli. Di Emilia Lodigiani, Invito alla lettura di Tolkien, Milano, Murcia, 1982. Di David Day, L'Anello di Tolkien, illustrato da Alan Lee, Casale Monferrato, PM, 1990. Di Humphrey Carpenter, La vita di J.R.R. Tolkien, Milano, Ares, 1992. Lucio del Corso, Paolo Pecere, L'anello che non tiene, Tolkien fra letteratura e mistificazione, Minimum Fax, 2003. Di autori vari, Albero di Tolkien, a cura di Gianfranco De Turris, Castelmella, Lacher Editore, 2004. Enrico Passaro, Marco Respinti, Paganesimo e Cristianesimo in Tolkien, Roma, Il Minotauro, 2004. Di Tom Shippey, J.R.R. Tolkien, La via per la Terra di Mezzo, Genova, Milano, Marietti, 1820, 2005. Di Paul Simpson, Guida completa a Il Signore degli Anelli, Milano, Avvallardi, 2005. Di John Garth, Tolkien e la Grande Guerra, La soglia della Terra di Mezzo, Genova, Milano, Marietti, 1820, 2007. Voci correlate. John Ronald Reuel Tolkien, Guerra dell'Anello, Unico Anello, Lo Hobbit, Il Silmarillion, Racconti incompiuti, The History of Middle-earth. Collegamenti esterni. Di Quirino Principe, Note sulla vicenda editoriale di Tolkien in Italia. http://www.eldalie.com/saggi/iqp.htm. Home page della The Tolkien Society, http://www.tolkiensociety.org. Errori ed omissioni nella versione italiana de Il Signore degli Anelli, http://www.bracegirdle.it/errori-sda.htm. Una guida dettagliata alle differenze tra libro e riduzione cinematografica di Jackson, http://jackflannel.org/lotr. Visita il portale Tolkien http://it.wikipedia.org/wiki/portale2.tolkien. Questa registrazione e il testo dell'articolo sono rilasciati secondo i termini della GNU Free Documentation License disponibili all'indirizzo internet www.gnu.org/copyleft/fdl.html.